বলে কয়ে মানুষকে কি সাধু করা যায়, বলে কয়ে মানুষকে কি সাধু করা যায়। আহ মানুষ পটে নাহি ফুটি, আহ মানুষ পটে নাহি ফুটি, কেবল মোহন ছবি বাঁশি বাজায়।
Il canto, gli strumenti, ma soprattutto la poesia del popolo Bauls che abbiamo lasciato la volta scorsa in occasione del nostro incontro con Matteo Silva, produttore discografico, musicista, insomma, io oserei dire anche intellettuale musicale, nel senso che Matteo nel suo percorso anche lavorativo appunto non ha lasciato nulla al caso, e questo lo si vede proprio nell'enorme lavoro produttivo avuto con Amiata Records, che tra l'altro ricordiamo è un'etichetta che naturalmente è ancora oggi attiva. Potete approfondire e trovare maggiori informazioni semplicemente cercando Amiata Records in qualsiasi motore di ricerca. Ben ritrovato Matteo, dunque abbiamo come dire riascoltato ancora le note dell'esperienza musicale che avevamo lasciato nella puntata precedente. Rimaniamo però in questo tuo interesse verso il continente asiatico, poi vedremo anche una parte del continente asiatico. Ecco, perché c'è questo tuo interesse, diciamo, sull'Asia?
Sì, buonasera a tutti. Diciamo che l'Asia per me è stato un punto centrale della mia ricerca musicale, un po' per affinità personale, perché mi interessava di più la cultura, mi interessa la filosofia, ci sono grandi paesi come l'India in cui ho passato molto tempo, e poi anche perché è un continente immenso in cui c'è una grande varietà culturale, varietà musicale, è molto interessante e non sempre esplorato. E poi anche in altre zone, Tuva, gli altopiani della Mongolia o il Tibet, ecco.
Ecco, Tuva. Tuva è una repubblica oggi, una repubblica indipendente o comunque diciamo legata all'area diciamo dell'attuale Russia, che però nel periodo storico legato all'Unione Sovietica fu una repubblica appunto sovietica.
Sì.
Tuva è nell'altipiano degli Altai, questa catena montuosa importante dove appunto nascono degli altipiani geograficamente stupendi anche, perché sono delle zone veramente
bellissime,
molto belle. E da lì tu porti probabilmente in Europa un personaggio che al suo approdo destò molto stupore in chi andò ad ascoltarla, perché portò in una certa maniera questa cultura di un canto particolare, proprio il canto di Tuva.
Sì, Sainko è una sciamana di tradizione tuvana, cantante, e siccome Tuva faceva parte dell'Unione Sovietica, lei all'inizio si spostò a Mosca, eccetera. Quindi diciamo che è uscita fin dall'inizio da un contesto rurale per entrare in un contesto metropolitano internazionale, e quale era Mosca, e si era avvicinata un po' al jazz, al free jazz, a tanti movimenti di questo tipo. Insomma, io poi l'ho conosciuta e abbiamo sviluppato un progetto diverso in cui la tradizione tuvana viene comunque rispettata fino in fondo con un nuovo approccio, e questo disco ci ha dato molta soddisfazione. Possiamo sentire anche un brano, e abbiamo anche invitato Javan Gasparian, che è un musicista armeno che suona uno strumento molto particolare che si chiama duduk, che è una specie di oboe ricavato da un ramo di ciliegio, quindi ha un suono molto melanconico, molto particolare. E credo che l'abbinamento Sainko-Javan sia riuscito molto bene, e in questo modo esula un po' dalla tradizione tuvana pura, ma che la fa risplendere in tutto il suo splendore originario.
Ah,
Questa è la voce di Sainkho Namchilak, che appunto arrivò in Europa con un percorso, come dicevi Matteo Silva, più vicino a quello che era l'avanguardia jazzistica, al free jazz, ma poi si avvicinò appunto a questi incontri anche con altre culture, anche se in realtà Tuva, che è la sua regione d'origine, ricordiamo, si trova nella Siberia centro-meridionale, confina con la Mongolia. In realtà a Tuva si parla il tuvano, che è una lingua di ceppo turco, quindi ecco il duduk che abbiamo ascoltato, come dire, si sposa bene, sì, in questa, oserei dire, melting pot culturale che questa zona ha. In questa cultura si trova una maniera di cantare, che troviamo appunto anche in Mongolia, molto particolare, che è un canto...
Canto bifonico.
Bifonico, sì, esatto. Sì. Viene utilizzato molto nei rituali sciamanici. Ecco, raccontaci un pochettino di queste esperienze, anche perché poi tu hai registrato proprio dei musicisti, come dire, legati a questa tradizione.
Sì, è una tradizione tuvana e mongola, originariamente. Praticamente consiste nel tenere un suono base e a estrarre i suoni armonici, aumentandone l'intensità e quindi cantare praticamente a due voci in solitario. E i cantanti un po' più esperti sono anche in grado di modificare e modulare la voce base, quindi abbiamo proprio una vera e propria polifonia. E questa tradizione nasce proprio da una tradizione puramente sciamanica e si è sviluppata molto nella Mongolia centrale. Dopodiché anche a Tuva è stata rilevante e ci sono moltissime musiche tradizionali tuvane che adottano questa tecnica vocale.
Canto che è tipico di Tuva, ma anche appunto, dicevamo prima, della Mongolia, perché sono regioni, insomma, che naturalmente hanno dei confini, ma che spesso sono dei confini politici e non culturali. Siamo sempre in compagnia di Matteo Silva, che è il produttore che ha registrato queste musiche, confrontandosi, incontrando questi musicisti. Abbiamo detto, sono molto legati alla cultura sciamanica, che è presente naturalmente in maniera preponderante appunto in queste regioni, dove però è anche presente il buddismo tibetano. Questo per delle cause storiche che, diciamo, soprattutto l'incontro di quello che furono i Khan mongoli, questa cultura del buddismo tibetano si propagò anche in queste regioni. Quindi veniamo a anche l'interesse verso questa cultura che si è poi trasformata in registrazioni e in pubblicazioni discografiche.
Diciamo che sono culture molto simili. La cultura mongola è, diciamo, è cugina della cultura tibetana. Infatti sono tutte culture buddiste dello stesso ceppo e della stessa tradizione, tradizioni simili, quindi buddismo mahayana e tantrico. Nei miei viaggi musicali sono anche approdato in Tibet e ho registrato sia musiche popolari che musiche sacre, diciamo le musiche dei monasteri, i rituali più che musiche, ecco. Fra i rituali ci sono i rituali appunto tradizionali di vari monasteri, però ci sono anche rituali che un tempo venivano cantati e suonati da yogi, eremiti, e che in qualche modo sono rimasti segreti fino a qualche decennio fa, perché i tibetani, diciamo, fino al 59 nessuno conosceva queste cose. Poi con l'invasione cinese e la diaspora tibetana nel mondo, noi occidentali abbiamo avuto, diciamo, il privilegio di conoscere anche questa cultura. E all'interno di questa cultura ci sono però molte tradizioni che sono da una parte monastiche, ma dall'altra parte anche laiche, e quindi c'è una grande varietà.
Ecco, è proprio questo che andiamo ad ascoltare. Quindi ci trasferiamo idealmente sul tetto del mondo, questo immenso altipiano tibetano. Andiamo più nella parte dell'est, se non
vado Kham, sì.
Del Kham, per ascoltare proprio una musica tradizionale tibetana.
Sì, un canto di nomadi del Kham, un canto in tibetano si chiama Lu.
Questo canto nomade che ci riporta, o perlomeno ci porta, in Tibet. Dicevamo, appunto, la Miata Records si è occupata molto, appunto, di registrare quella che è la tradizione della musica tibetana, che è anche monastica. Citavi il monastero di Serje, che è uno dei tre principali monasteri del buddismo tibetano di scuola Gelupa, cioè per intenderci quella del Dalai Lama, proprio quella dei berretti gialli,
sì.
Dove si trova appunto un numero cospicuo. Ora il monastero è nel sud dell'India, naturalmente,
sì,
dopo
in esilio,
dopo l'invasione cinese, dove appunto c'è una grande tradizione di canto proprio monastico recitato, diciamo così, recitar cantato sui testi e sui sutra buddisti.
Sono i rituali tradizionali della tradizione Gelupa, e ovviamente quando vengono recitati nel tempio e ci sono più di 100 monaci e poi con trombe e vari strumenti, e così è molto suggestivo. Ho registrato questo disco, abbiamo fatto questa registrazione, che non è una cosa così semplice da fare. E quindi alla fine abbiamo anche, diciamo, accompagnato il disco da un libro piuttosto esaustivo, ecco, in cui ho avuto la fortuna di lavorare con Fosco Maraini, che mi ha dato anche delle foto molto belle che aveva fatto all'epoca in Tibet, prima dell'invasione. E quindi è venuto un disco molto bello, evocativo, non solo musicale, ma anche proprio storico.
Sono state proprio queste registrazioni, proprio a partire da questi anni, che hanno fatto capire meglio quali erano le intenzioni musicali di questa musica. Diciamo, invece, in passato i viaggiatori, gli esploratori inglesi piuttosto che francesi, anche italiani che andarono in Tibet, consideravano questa musica una cacofonia assordante, proprio perché non riuscivano a capire il messaggio musicale, ma soprattutto filosofico molto profondo, chi ci sta dietro. Mi viene da dire questo: l'etichetta per cui tu lavori si chiama Amiata Records, sta su un monte che è il Monte Amiata, che è una regione tra l'altro bellissima della Toscana, ma in realtà sul Monte Amiata c'è anche un centro buddista molto importante, Merigar, che ha visto come suo principale insegnante Namkhai Norbu. Ecco, ha qualcosa a che fare tutto ciò, diciamo, perché come dire, mi sembra i fili si stanno collegando.
Sì, certamente il mio interesse per il buddismo tibetano e in particolarmente per la tradizione Dzogchen, di cui Namkhai Norbu Rinpoche è stato un grande maestro, mi ha portato anche a fare questi viaggi musicali e a pubblicare questi dischi. Sul Monte Amiata c'è questo centro e quindi sul Monte Amiata c'è un'attività, da lì abbiamo dato il nome all'etichetta che era nata in quel periodo, Amiata. Naturalmente Namkhai Norbu poi è stato professore all'Orientale di Napoli, quindi è una persona che riusciva a trasmettere la tradizione e la cultura tibetana con parole nostre. E quindi ci ha permesso, e in particolare mi ha permesso, di conoscere molte tradizioni, molti rituali, molti canti e molte musiche. Lui stesso suonava il flauto, si divertiva a suonare il flauto. E io poi alla fine gli avevo chiesto: ma cosa posso registrare? Voglio registrare qualcosa, maestro, qualcosa di suo. Allora mi ha proposto di fare questa registrazione del Chö. Il Chö è una tradizione che risale all'anno 1000, da questa yogini, quindi donna, Machig Labdrun si chiamava, e da lì questa tradizione è stata sempre portata avanti e trasmessa di maestro in discepolo, e Namkhai Norbu è perfettamente allineato, ha avuto questi insegnamenti dal suo maestro, i quali l'hanno avuto, quindi che risale fino all'anno 1000, e quindi è rimasta inalterata. Ho registrato così com'è, semplice, lui da solo nella sua cella di meditazione. Cioè significa tagliare, tagliare l'attaccamento. Tradizionalmente veniva eseguito in luoghi che incutevano timore, quindi cimiteri di notte, o montagne sperdute, grotte, caverne, cose di questo tipo. Poi diciamo che con l'andare dei secoli anche questa tradizione si è un po' addomesticata. e noi possiamo sentire qui un frammento del Cheg come interpretato dal maestro Namkhai Norbu Rinpoche.
Ecco, grazie Matteo Silva, ti ritroveremo ancora per parlare di questa tua straordinaria esperienza appunto musicale e discografica, quindi ci lasciamo trasportare dall'intensità del Cheg.
Good of them, I see.